Significa, per quanto mi riguarda, fare tutto il possibile perché la mia terra, la Calabria, benefici ogni giorno del contributo delle persone che in quella terra sono nate e cresciute. Ho vissuto lì, ho vissuto situazioni anche da ragazzino, perché sono figlio d'arte, come si suol dire, legate ai sequestri di persona nella Locride e quindi alla privazione della libertà che è la base per ognuno di noi. Non solo per crescere, ma anche per contribuire a che le cose cambino. Ho scelto di fare questo lavoro lì perché ritengo che la difficoltà maggiore che i magistrati incontrano è quella di capire il linguaggio di chi sta dall'altra parte della barricata e di chi tiene in uno stato di perenne soggezione e quindi limita gli spazi di libertà altrui. Ho a che fare con molti colleghi che vengono in Calabria da altre realtà e mi rendo conto sul campo di quali sono le loro difficoltà nel comprendere un linguaggio e un modo di essere che è lontano da quello che dovrebbe essere, da quello che è il modo di essere che si vive anche in altre zone del territorio nazionale. E mi sforzo di far capire a questi colleghi che nulla a Reggio Calabria e dintorni è come appare. Questa è la difficoltà principale. È una difficoltà che, prima ancora che avere rilevanza giudiziaria, ha una profonda rilevanza culturale, perché l'andrangheta calabrese non è un fenomeno da contrastare solo nelle aule giudiziarie, è un fenomeno che bisogna affrontare molto prima. Ed è un fenomeno che lo Stato deve, perché ci sono gli strumenti, e poi può essere prevenuto, può essere spezzata quella macchina che forma i mafiosi all'interno delle famiglie di mafia. Il ruolo del pubblico ministero non si manifesta soltanto in ambito penalistico, il ruolo del pubblico ministero può essere anche un altro. Noi a Reggio Calabria nel 2008 abbiamo proposto alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, che a sua volta ha richiesto al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria di valutare lo stato di disagio che vivono i figli dei grandi capi mafia, latitanti per decine e decine di anni, quindi sostanzialmente ragazzi che sono cresciuti senza un genitore. Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha accolto la nostra proposta e si è spinto su nostra indicazione a privare della potestà genitoriale la madre di quei ragazzi, perché il padre, per legge, in quanto ergastolano, aveva già perso la potestà genitoriale. E lo ha fatto su una considerazione molto semplice, che mi piace sottolineare in questa sede. Non si può assistere passivamente, perché i miei colleghi qui presenti lo sanno meglio di me, noi utilizziamo tecnologie evolute per ascoltare il mafioso e tutti coloro i quali con il mafioso hanno rapporti. E quando noi installiamo all'interno delle abitazioni dei mafiosi delle microspie o delle cimici, come volgarmente vengono identificate, noi non ascoltiamo soltanto il discorso del mafioso, noi ascoltiamo anche il discorso del ragazzino, che non è libero di avere, ad esempio, una vita sentimentale, perché magari la persona di cui si è innamorato è stata o è legata ad una famiglia di mafia contrapposta a quella del padre. Ascoltare questa forma di disagio profondo, cioè capire che quei ragazzi non sono liberi nelle loro scelte, non è altro che assistere passivamente da parte nostra, se non adeguatamente curato quel tipo di disagio profondo, ad una fabbrica di mafiosi. Perché noi abbiamo percepito tante volte che purtroppo le madri, anche nel silenzio, non fanno altro che avallare quei principi culturali distorti, eversivi, mi verrebbe da dire, che vengono veicolati dai genitori latitanti o capi mafia e che purtroppo i ragazzi non hanno strumenti per contrastare. La scuola non basta, perché finita la funzione educativa della scuola, questi ragazzi tornano all'interno di ambienti familiari deviati, in cui obiettivamente la scala di valori è completamente capovolta rispetto a quella che dovrebbe essere. E allora mi chiedo se gli strumenti civilistici in questo caso. Sono a disposizione, sono stati utilizzati nel momento in cui il disagio è stato verificato, ad esempio in relazione a figli di tossicodipendenti o in presenza di maltrattamenti in famiglia. Che cos'è per un ragazzino vivere soggiogato e sostanzialmente vivere da dodicenne, tredicenne la vita del padre? Perché noi abbiamo dimostrato in numerosi processi che l'andrangheta calabrese sostanzialmente si rigenera con una sorta di automatismo. Il figlio maschio del grande capomafia, salvo casi eccezionali, deve perpetuare il ruolo del padre. Questo ce lo dicono i collaboratori di giustizia, questo ce lo dicono i latitanti attraverso le comunicazioni scritte che mandano a chi si occupa di gestire appunto quello stato di latitanza, ce lo dicono le numerose intercettazioni all'interno di quegli ambienti familiari in cui il messaggio che passa è questo. E allora mi chiedo, è mai possibile aspettare passivamente che il figlio del mafioso, che nasce in quel contesto, diventi mafioso e quindi sia oggetto delle indagini che regolarmente noi svolgiamo? Io ritengo che ci siano strumenti per prevenire che questo accada, e sono strumenti di cui tutti dobbiamo fare buon uso.